It's amazing what great voices.
È meraviglioso vedere cosa possono fare delle voci incantevoli in un'arena di basket per aiutarci a sintonizzarci, per essere ispirati. Ringraziamo il coro per i talenti, le capacità e lo spirito che ha condiviso con tutti noi in questo momento. Fratelli e sorelle, al termine del discorso della sorella Wixon, il coro canterà Know This, That Every Soul Is Free. Il coro sarà diretto dal fratello Lynn Hopkins e accompagnato all'organo da Michelle Allgood. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da John Horton Jr. Ora ho l'onore di presentare l'oratore di questa sera. La sorella Rosemary M. Wixon è stata sostenuta come 12ª presidentessa generale della primaria durante la conferenza generale di sabato 3 aprile 2010. È cresciuta a Salt Lake City e ha frequentato la Utah State University, dove si è laureata in scienze della formazione primaria. Assieme a suo marito B. Jackson Wixon, ha 6 figli e 7 nipoti. Ha fatto parte del Consiglio Generale sia della primaria che delle giovani donne e ha servito con suo marito quando è stato chiamato come presidente della missione di Washington D.C. Sud. Ama i suoi nipoti e reputa le cene in famiglia della domenica il momento più bello della settimana. Sorella Wixon.
I am grateful to be here. Sono grata di trovarmi qui a Logan, nello Utah, alla Utah State University, e voglio ringraziare personalmente il coro che si trova alle mie spalle. Ha ragione, Presidente Simmons. Loro danno un tocco in più a questo bellissimo campo da basket. È stato eccezionale. Grazie. Mentre io e mio marito Jack passavamo attraverso il Sardine Canyon per entrare in questa valle, in un certo senso mi sentivo come se stessi tornando a casa. Vi dirò il perché. Diversi anni fa, in un bel giorno d'autunno, caricammo l'auto di famiglia con tutti i nostri averi. Stavo per cominciare l'università insieme alla mia sorella gemella e nostra madre ci stava accompagnando a Logan, dove avremmo frequentato la Utah State. Avevamo visto diverse foto di questo bellissimo campus e in alcune di queste immagini gli alberi erano inclinati in questo modo. C'era stato detto che a Logan non c'è vento e che semplicemente gli alberi crescono così. Comunque fosse, noi eravamo emozionate. Avevamo riempito la macchina con tutti i vestiti e le scarpe che possedevamo e con del cibo destinato alla nostra dispensa. Riuscivamo a stento a guardare fuori dai finestrini. Entrando in questa valle sentii le farfalle allo stomaco per l'emozione. Ero impaziente di cominciare l'avventura che mi attendeva. Nel campus, dove gli studenti stavano scaricando le macchine per portare le loro cose nei dormitori e negli appartamenti, l'eccitazione era palpabile. Era la prima volta che io e mia sorella vivevamo lontano da casa e mentre appendevamo i nostri abiti nell'armadio e organizzavamo la nostra stanza, ci sentivamo piene di entusiasmo. Al muro avevamo appeso due poster, su uno dei due c'era scritto «Confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento». L'altro ce l'aveva regalato il nostro fratello maggiore e diceva così «Giammai labbra che hanno toccato alcol toccheranno le mie». Una volta svuotata la macchina, ci trovammo sul marciapiede che si è affacciato sulla Moen Hall con in mano le ultime cose prese dal sedile posteriore. Eravamo lì, con in mano dei vasetti di pesca sciroppate a salutare nostra madre. Poi, appena la sua auto svoltò all'angolo, dovemmo affrontare la dura realtà. Ci guardammo e con le guance rigate dalle lacrime dicemmo «Cosa abbiamo fatto?». Ma come ci è saltato in mente? Com'è che una cosa che prima ci sembrava così avventurosa, ora ci appare così spaventosa e angosciante? A quel tempo quasi ignoravo che nel corso dei giorni e degli anni che avrei trascorso in quel campus, avrei preso delle decisioni che avrebbero determinato il resto della mia vita. Fu qui che scoprii di avere le mie proprie convinzioni, che dovetti impegnarmi per difendere la mia fede e che strinsi amicizie durature. le mie preghiere divennero più sincere, la mia testimonianza cominciò a crescere e appresi che era una mia scelta personale, quella di difendere le mie norme e di crescere, sia dal punto di vista accademico che spirituale. Chi ero io veramente? In quegli anni a volte provavo un senso di sconfitta e fallimento e poi tutt'a un tratto assaporavo la speranza e il successo. Si trattava di un processo di crescita che oscillava tra la nostalgia di casa, una nostalgia atroce, e una sensazione inebriante di indipendenza. Ero come Ammon e i suoi fratelli nel libro di Mormon, quando provarono dolori, afflizioni e gioia sconfinata allo stesso tempo. Ora comprendo che avevo bisogno di lasciare la mia comoda casa per progredire e imparare queste lezioni di vita. Non c'è dunque da stupirsi se questa valle, la Cash Valley, questa università e questo campus mi appaiono così belli, perché è qui che ho cominciato a conoscere me stessa e che in questo processo di autoconoscenza sono giunta a conoscere il Salvatore. Nella vostra vita, cosa siete giunti a conoscere e dove l'avete imparato? Stasera vorrei proprio parlarvi di questo argomento, giungere alla conoscenza. Quando lasciamo la presenza del nostro Padre Celeste, la nostra comoda casa nell'esistenza preterrena per venire qui su questa terra, arriviamo preparati ad imparare e ad essere messi alla prova. A volte su questa terra ci capita di dire «Cosa ho fatto?». Qui stiamo percorrendo un sentiero, viviamo il piano del nostro Padre Celeste, il piano di salvezza, la pienezza di questo Vangelo, ed è un piano di felicità. Joseph Smith disse che il piano di salvezza è uno dei doni migliori che il cielo ha fatto all'umanità. Questa esperienza della mortalità, che un tempo immaginavamo avventurosa, a volte può essere spaventosa, angosciante e semplicemente molto ardua. Il velo ci impedisce di ricordare ciò che sapevamo un tempo. Adesso camminiamo per fede, ma camminiamo sapendo che, con l'aiuto del Signore, possiamo giungere alla conoscenza che avevamo un dì. Il nostro Padre Celeste ci ama tantissimo. Siamo stati creati non solo affinché possiamo tornare a Lui, ma proprio perché possiamo diventare come Lui. Ora stiamo nuovamente riacquistando la conoscenza approfondita che avevamo di Lui. Brigham Young disse: «Voi conoscete bene Dio, il nostro Padre Celeste, poiché non c'è alcuno di voi che non abbia vissuto nella sua casa e dimorato alla sua presenza, anno dopo anno, nell'esistenza preterrena. Eppure siete ora qui, sulla terra, per cercare di conoscerlo, quando di fatto avete semplicemente dimenticato ciò che già sapevate. Allora lo conoscevamo, ma qui è solo grazie al nostro impegno che possiamo giungere a conoscerlo. Nella nostra ricerca non siamo soli, poiché Egli ha detto: «Sarò la vostra destra e la vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi». Alma giunse alla conoscenza del Salvatore e poi istruì le persone radunate presso le acque di Mormon. Egli predicava loro il pentimento, la redenzione e la fede nel Signore. Fu in quel luogo che costoro strinsero l'alleanza del battesimo e si impegnarono a stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo, perché potessero avere la vita eterna. Crebbero nella fede, impararono a osservare il giorno del riposo, appresero come lavorare con le proprie mani per il proprio sostentamento e camminarono rettamente al cospetto di Dio, impartendo gli uni agli altri sia temporalmente che spiritualmente. Leggiamo ancora. Ed ora avvenne che tutto questo era fatto a Mormon. Sì, presso le acque di Mormon, nella foresta che era vicino alle acque di Mormon. Sì, il luogo di Mormon, le acque di Mormon, la foresta di Mormon. Oh, come sono belli agli occhi di coloro che là giunsero alla conoscenza del loro Redentore. Perché in questo passo il nostro sguardo viene portato alle acque di Mormon tramite il paesaggio circostante? Come influisce questa descrizione sui sentimenti che proviamo riguardo a questo luogo, le acque di Mormon? Forse dovremmo prendere in considerazione il paesaggio che ci circonda e il ruolo che esso ha nella ricerca che ci porta alla conoscenza del nostro Redentore. Questo è il momento giusto. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per cercare il luogo in cui potrete giungere alla conoscenza del vostro Redentore. Dove sono le vostre acque di Mormon? Quanto bello appare ai vostri occhi quel luogo! Per trovare quel bellissimo luogo, dovete porvi queste quattro domande. Numero uno. Come posso giungere a conoscere il modo in cui opera lo Spirito Santo? Quando era solo un bambino molto piccolo, sotto i 3 anni di età, un giovane uomo ebbe un'esperienza particolare. Era stato adottato da una famiglia di membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Le sue condizioni cambiarono drasticamente quando fu adottato, dal momento che lasciò la sua casa nell'Europa dell'Est per venire a vivere negli Stati Uniti, un paese in cui trovò una nuova famiglia, una nuova lingua e dove provò nuove sensazioni. La domenica la sua nuova famiglia lo portava al nido. Fu in chiesa, nella stanza del nido situata in fondo al corridoio, che iniziò a sentire qualcosa, che giunse a conoscere un senso di sicurezza e amore che non aveva mai provato prima. Fu la sua prima vera esperienza di riconoscimento dello Spirito. Ora, che è adolescente, a volte sceglie di andare in fondo al corridoio e di entrare in quella stanza del nido per udirne i suoni, guardarne le immagini e sentire lo stesso Spirito di una volta. Quanto è bello il nido agli occhi di quel ragazzo che è lì, è giunto a conoscere il modo in cui opera lo Spirito Santo. Mormon ci dice che a motivo della mitezza e dell'umiltà di cuore viene la visitazione dello Spirito Santo, il Consolatore che riempie di speranza e di amore perfetto. Mormon stava descrivendo ciò che in seguito il Salvatore avrebbe spiegato così. Tu riceverai il mio Spirito, lo Spirito Santo, sì, il Consolatore che ti insegnerà le cose pacifiche del Regno. Nel libro di Alma apprendiamo il modo in cui i figli di Mosia giunsero a conoscere il modo in cui opera lo Spirito Santo. Leggiamo che essi avevano scrutato diligentemente le scritture per poter conoscere la parola di Dio, ma ciò non è tutto, si erano dedicati a lungo alla preghiera e al digiuno. Poi uscirono ad insegnare. Erano dei normali giovani uomini dotati però di un notevole coraggio che scaturiva dallo Spirito Santo e dal desiderio di conoscere la parola di Dio. Amon disse: una porzione di questo Spirito dimora in me, il che mi dà conoscenza e anche potere, secondo la mia fede e i miei desideri che sono entrambi in Dio. Il padre di Lamoni sentì lo Spirito grazie agli insegnamenti di Aaronne e disse: rinuncerò a tutto ciò che possiedo, sì, abbanderò il mio regno per poter ricevere questa grande gioia. Sia Lamoni che suo padre sentirono l'influenza dello Spirito Santo mentre veniva loro insegnato il piano di salvezza. Oggi i missionari, ripieni dello Spirito Santo, insegnano quello stesso messaggio in tutto il mondo. A coloro che hanno servito come missionari chiedo: vi ricordate quei sentimenti di forza provenienti dallo Spirito che provavate quando portavate testimonianza della verità del Vangelo di Gesù Cristo? Una missionaria che stava andando all'aeroporto disse: ho paura di tornare a casa. Cosa succede se dopo la missione non sento lo Spirito così forte? Le dissi: se inviterai l'influenza dello Spirito Santo nella tua vita e ne vivrai in modo degno, sarà sempre con te. Domanda numero 2. Come posso giungere a sapere che il libro di Mormon è vero? In un devozionale offerto alla BYU Idaho nel giugno del 2004, l'anziano Clayton M. Christensen, professore alla Harvard Business School, parlò della decisione che aveva preso un tempo di cercare di sapere se il libro di Mormon fosse vero. Dopo essersi laureato alla BYU, aveva ricevuto una borsa di studio per andare all'Università di Oxford in Inghilterra. Fu allora che giunse alla conclusione che nemmeno sapeva se il libro di Mormon fosse vero. In tutta la sua vita, fino ad allora, aveva letto il libro di Mormon 7 volte. ogni volta aveva terminato il libro e si era inginocchiato in preghiera per chiedere a Dio di dirgli se fosse vero, ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Riflettendo sul motivo per cui non aveva ricevuto risposta, comprese che in ognuna delle 7 volte precedenti lo aveva letto su incarico di qualcun altro, come i suoi genitori, un docente della BYU, il presidente di missione o l'insegnante del seminario, e che il suo obiettivo era stato di leggerlo fino alla fine. Ma stavolta provava il disperato bisogno di sapere da sé se il libro di Mormon fosse vero. Fino a quel punto della sua vita si era tenuto a galla grazie al fatto che credeva in molte dottrine della Chiesa e alla fiducia che riponeva nei suoi genitori, poiché essi sapevano che il libro di Mormon era vero ed egli si fidava di loro. Ma quando alla fine arrivò ad Oxford, per la prima volta nella sua vita sentì il disperato bisogno di sapere se fosse vero. Oxford è una delle università più antiche del mondo e lui viveva in un edificio costruito nel 1410. Disse che era bellissimo da guardare, ma terribile da viverci. C'era poco spazio e nel muro di pietra era stato scavato un buco in cui era stata inserita una stufa. Egli decise che ogni sera, dalle 11 a mezzanotte, si sarebbe impegnato a leggere il libro di Mormon per scoprire se fosse vero. Disse che si era chiesto se non avesse usato troppo nel dedicare tutto quel tempo alla lettura, dal momento che seguiva un programma accademico molto impegnativo, studiava econometria applicata e aveva intenzione di portare a termine il programma in 2 anni, mentre la maggior parte delle persone ce la faceva in 3. E proprio non sapeva come avrebbe potuto permettersi di dedicare 1 ora al giorno per portare avanti questo impegno. Ma ce la fece. Egli cominciava alle 11, inginocchiandosi vicino alla sedia e alla stufa per pregare ad alta voce. Parlava a Dio del suo disperato bisogno di sapere se il libro fosse vero e gli diceva che se gliene avesse rivelata la verità, avrebbe dedicato la vita alla costruzione del suo regno. Disse anche al Signore che se non era vero, aveva bisogno di saperlo con altrettanta certezza, perché allora avrebbe dedicato la sua vita alla ricerca della verità. Poi si sedeva sulla sedia e leggeva la prima pagina del libro di Mormon. Una volta giunto in fondo alla pagina, si fermava, pensava alle cose lette in quella pagina e si chiedeva: può essere che questo sia stato scritto da un ciarlatano intento ad ingannare la gente, o sono cose veramente scritte da un profeta di Dio? E che significato ha ciò nella mia vita? Poi posava il libro e si inginocchiava in preghiera per chiedere di nuovo a Dio a voce alta: ti prego, dimmi se questo libro è vero. Poi si sedeva sulla sedia, riprendeva in mano il libro, girava la pagina, ne leggeva una nuova, si fermava in fondo ad essa e faceva la stessa cosa. Sera dopo sera, in quella fredda ed umida stanza del Queen's College di Oxford, fece questo per 1 ora ogni notte. Arrivata ai capitoli finali di Secondo Nefi, una sera, dopo aver pregato ed essersi seduto per aprire il libro, improvvisamente entrò nella stanza un meraviglioso spirito, una sensazione di amore e calore che lo circondò, permeò la sua anima e lo avviluppò con un sentimento d'amore che non aveva mai immaginato di poter provare. Allora cominciò a piangere e non si fermò, perché guardando tra le lacrime le parole scritte nel libro di Mormon vi scorse una verità che prima non aveva mai immaginato di poter comprendere. Poté vedere le glorie dell'eternità, poté vedere ciò che Dio aveva in serbo per lui in qualità di suo figlio, e non voleva smettere di piangere. Quello spirito rimase con lui per tutta l'ora e poi ogni sera, quando pregava e mentre leggeva il libro di Mormon seduto vicino alla stufa, lo stesso spirito ritornava cambiando il suo cuore e la sua vita per sempre. Egli afferma che, guardando indietro al dissidio che sperimentò, si chiede come abbia potuto permettersi di tralasciare lo studio per 1 ora al giorno per scoprire se il libro di Mormon fosse vero. E le ha detto che di tutta l'istruzione che ha acquisito, quella è la porzione di conoscenza più utile che si sia mai conquistato. Adesso Ama torna ad Oxford e dice: la maggior parte delle persone che si trovano lì o sono studenti o sono turisti che sono venuti per ammirare quella bellissima università. Ma lui ama ritornarvi perché è un luogo sacro e può guardare le finestre della stanza in cui abitava e pensare: quello è il luogo in cui ha appreso che Gesù è il Cristo e il mio Redentore vivente e che Joseph Smith fu il profeta della restaurazione della vera Chiesa. L'anziano Christensen disse agli studenti della BYU Idaho: probabilmente alcuni di voi sono venuti qui a Rexburg avendo già appreso per conto vostro che questa è la Chiesa di Dio. Ma a quelli di voi che ancora vivono grazie alla testimonianza di altri, rivolgo l'invito di riservare un'ora al giorno per scoprire se tutto questo è vero, poiché ciò cambierà il vostro cuore, come ha cambiato il mio. In Giovanni 5, versetto 39, leggiamo: voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. L'anziano Bruce C. Heffen ha detto: se lo vogliamo, possiamo ottenere la vita eterna, ma a condizione che non ci sia nessun'altra cosa che desideriamo di più. Giungere alla conoscenza della verità richiede impegno, e più impegno ci mettiamo, più grande sarà la ricompensa. Moroni disse: e quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere, e se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Domanda numero 3. Come posso giungere alla conoscenza del piano personale che il Padre Celeste ha per me? Tutti noi facciamo delle scelte mentre torniamo al Padre Celeste. Il piano che egli ha per noi è un piano di felicità. Joseph Smith disse: la felicità è l'obiettivo e il progetto della nostra esistenza. Il nostro Padre Celeste vuole che proviamo gioia. Ognuno di noi sta segnando la propria strada. Siamo diversi. Le nostre personalità, i nostri talenti, le nostre caratteristiche fisiche ed emotive variano notevolmente. Alcune di queste provengono da Dio, altre sono dovute alla disciplina personale. I nostri desideri possono vincere le nostre debolezze. Eccone un esempio. In seconda elementare, ad una bambina venne diagnosticato un difetto di apprendimento legato alla memoria visiva. Lo psicologo della scuola disse: a causa della sua incapacità di ricordare e memorizzare, sarà sempre l'ultima della classe. I genitori decisero di non informarla del suo difetto particolare. Cercando semplicemente di andare bene a scuola, ella doveva lavorare duramente per raggiungere ciò che la maggior parte dei bambini riusciva a realizzare con facilità. Era circondata da buoni amici che andavano bene a scuola e questo le diede slancio. In terza elementare le ci volle più tempo per imparare le tabelline e in quinta ci mise di più ad apprendere le capitali degli Stati Uniti. Alla scuola superiore si iscrisse ai corsi di Advanced Placement senza guardare indietro. Le interminabili ore passate a studiare erano l'indicatore della sua dedizione. Oggi è infermiera in un'unità di terapia intensiva cardiologica ed è anche brava. Lei e il Padre Celeste avevano un piano. Un'altra storia. Circa un anno fa ero in visita in una classe delle giovani donne. L'insegnante ci chiese di scrivere un elenco con le nostre 10 maggiori priorità. Iniziai a scrivere velocemente. Devo ammettere che il mio primo pensiero fu: numero 1, pulire il cassetto delle matite che si trova in cucina. Quando i nostri elenchi furono completi, la dirigente delle giovani donne ci chiese di condividere ciò che avevamo scritto. Abby, che aveva compiuto 12 anni appena 2 mesi prima, era seduta a fianco a me. Voglio che sentiate l'elenco di Abby. Numero 1, andare all'Università of Utah. Scusate, alla Utah State. Numero 2, diventare una redattrice di interni. Numero 3, andare in missione in India. Numero 4, sposarmi al tempio con un ragazzo che ha fatto la missione. Numero 5, avere 5 bambini e una casa. 6, mandare i miei figli in missione e all'università. 7, diventare una nonna che dispensa biscotti. 8, viziare i miei nipoti. 9, imparare di più riguardo al Vangelo e gioire della vita. 10, tornare a vivere col Padre nei cieli. Potreste mai crederci? Io dico, grazie Abby per avermi insegnato ad avere una visione del piano che il Padre Celeste ha per ognuno di noi. Fate un progetto e vivetelo al meglio che potete. Ci saranno delle deviazioni. Potreste incontrare un ponte o a volte potreste imbattervi in un blocco stradale, potreste vagare a vuoto, smarrirvi, ma potete tornare sul sentiero. Il presidente Thomas S. Monson ha detto, se fate qualcosa che non riesce proprio come l'avevate programmata, potete sempre aggiustarla. Poi ha detto, superatela e imparate da essa. Potreste pensare che non c'è modo di tornare indietro. L'avversario sorride quando pensate questo. Vi assicuro che c'è un modo per tornare indietro. Il Salvatore ha detto, il mio braccio è proteso per tutto il giorno. E anche, questa è la mia opera, la mia gloria, far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Mi piace pensare che Dio sta lavorando ancora più sodo di noi per riportarci a Lui. Prima di tutto, Egli si aspetta che troviamo il nostro posto nel suo piano e che lo viviamo obbedendo ai comandamenti e rimanendo in luoghi santi. Se il nostro obiettivo finale è l'esaltazione, il nostro progetto per raggiungerla inizierà ad influenzare ogni decisione che prendiamo. Non camminiamo da soli. Egli ci ama e ci conosce individualmente. Egli si preoccupa di ogni dettaglio della nostra vita e a volte possiamo sentire le sue mani sulle nostre spalle mentre percorriamo il sentiero. Domanda numero 4. Come posso giungere alla conoscenza del Padre e del suo beniamato figliuolo? Giungere alla conoscenza del Padre e del Figlio è lo scopo della nostra esistenza. Pregando il Padre, il Salvatore disse, «E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Laman e Lemuele non conoscevano le vie di quel Dio che li aveva creati. C.S. Lewis disse, «Finché rimanete orgogliosi, non potete conoscere Dio». L'avversario desidera che noi giungiamo alla conoscenza di Dio, che non giungiamo alla conoscenza di Dio. Egli vuole anche che siamo insensibili, che siamo confusi, circondati da rumore, da distrazioni e da tutto quello che ci impedirà di vivere quei momenti di pace in cui, individualmente, ricerchiamo il Signore. Coinvolgerci in tutto ciò che è estremo è un altro degli strumenti di Satana. Solo noi possiamo trovare il tempo necessario per conoscere il Signore. Quando siamo umili, sottomessi o docili, ci avviciniamo a Lui. Francis Webster, che percorse a piedi la desolata pista del Wyoming con la compagnia dei carretti a mano di Martin, disse, in difesa del suo gruppo, «Ognuno di noi ce l'ha fatta grazie all'assoluta certezza che Dio vive, poiché l'abbiamo conosciuto in situazioni estreme». Giungiamo alla conoscenza del Salvatore quando lo accogliamo nella nostra vita. Quando Egli fa parte della nostra vita, siamo più desiderosi di perdonare e vogliamo servire. Quando il nostro cuore è aperto e pronto a ricevere, diveniamo più di più come Lui. È allora che scopriamo che Egli è rimasto con noi tutto il tempo. Proviamo pace. Le nostre prove non sono più fardelli, ma benedizioni. Perché ci hanno aperto la strada che ci ha portato a Lui. Ci gloriamo anche nelle afflizioni, disse Paolo, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. C.S. Lewis parla di coloro che sono giunti alla conoscenza di Cristo come di uomini nuovi. Egli ha detto: gli uomini nuovi sono sparsi qua e là sulla terra. Ogni tanto uno li incontra. I loro volti e le loro voci sono diversi dai nostri. Sono più forti, più calmi, più felici, più radiosi. Loro cominciano dove la maggior parte di noi ha lasciato. Non attirano l'attenzione su di sé. Sei propenso a pensare che sei tu ad essere gentile con loro, mentre in realtà sono loro che sono gentili con te. Ti amano più di quanto facciano gli altri, ma hanno meno bisogno di te. Di solito sembra che abbiano molto tempo e tu ti chiedi come facciano a trovarlo. Diventare uomini nuovi significa perdere ciò che chiamiamo noi stessi. E fuori da noi stessi dobbiamo uscire per andare in Cristo. La sua volontà deve diventare la nostra, i nostri pensieri devono essere i suoi. Giungere alla conoscenza dello Spirito Santo, giungere alla conoscenza della verità del Libro di Mormon, giungere alla conoscenza del piano che il Padre Celeste ha per ognuno di noi e giungere alla conoscenza del Padre e del Figlio è un processo meraviglioso. In ogni desiderio di giungere alla conoscenza c'è uno schema da seguire. Riuscite a vederlo? Nefi definì questo schema quando disse: «Non ricordate le cose che ha detto il Signore, se non indurite il vostro cuore e mi chiederete con fede, credendo che riceverete, obbedendo diligentemente ai miei comandamenti, queste cose vi saranno certamente rese note». Riuscite a vedere il processo? Nefi ci dice che questo processo comprende avere un cuore umile, chiedere con fede, invitare l'aiuto del Signore mediante la preghiera, agire con diligenza per osservare i comandamenti e fare la volontà del Signore e riconoscere la mano del Signore. Ecco il modo in cui potrete ricevere conoscenza. Quando vedrete la sua mano nella vostra vita, sentirete la conferma del suo amore. Più riconoscerete la sua mano, più egli farà parte della vostra vita. Ecco come giungerete alla conoscenza del Salvatore che conoscevate un tempo. Coloro che si trovavano presso le acque di Mormon crebbero nella fede grazie alla preghiera. Con diligenza essi agirono e impararono ad osservare il giorno del Signore. Appresero come lavorare con le loro mani e impararono a servire impartendo agli altri cose spirituali e temporali. I figli di Mosia scrutarono le scritture e si dedicarono molto alla preghiera e al digiuno. Anch'essi pagarono il prezzo necessario per giungere alla conoscenza. Sono rimasta colpita dal fatto che l'anziano Christensen abbia pregato a voce alta e abbia promesso al Signore che se gli avesse rivelato la verità del Libro di Mormon avrebbe dedicato la sua vita a costruire il regno. È stato diligente e grazie al suo sacrificio serale è giunto alla conoscenza. Abby ha stabilito un progetto e lo sta attuando con diligenza. Il suo obiettivo di tornare a casa dal suo Padre Celeste confermerà le sue decisioni quotidiane. Sta aggiungendo la conoscenza del fatto che il Signore ha un piano per lei. Giungere alla conoscenza da noi stessi è una questione estremamente personale e potremo ripetere questa esperienza, quella di giungere alla conoscenza, diverse volte nella nostra vita. È il processo che ci aiuta a ricordare ciò che un tempo sapevamo. Sappiate solo questo: voi lo conoscete. E se mai vi venisse il dubbio che egli non conosca voi, chiedete. Il canto della primaria intitolato «La preghiera di un bambino» comincia così: «Padre Celeste, sei davvero in ciel? Odi e rispondi a un bimbo che si volge a te». Io vi attesto di sì, egli lo fa. Il Signore può istruirci quando poniamo delle domande. Inginocchiatevi in preghiera e chiedete ad alta voce: «Sono veramente tuo figlio o tua figlia? Mi vuoi bene?» E poi ascoltate. C'è qualcosa di estremamente umile nel chiedere. Chiedere è un atto di fede. Quando era un giovane di 14 anni, in un bellissimo luogo dello stato di New York, nella città di Palmyra, in un bosco sacro pieno di alberi, Joseph Smith chiese in fede di giungere alla conoscenza. Egli disse: avevo visto due personaggi ed essi mi avevano veramente parlato. Avevo avuto una visione e io lo sapevo, e sapevo che Dio lo sapeva e non potevo negarlo. Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di Lui, questa è la testimonianza, l'ultima di tutte, che diamo di Lui, che Egli vive. A Gerusalemme, presso il sepolcro, alla fine del giorno di riposo, quando già cominciava ad albeggiare il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria furono accolte da due angeli in un bellissimo luogo dall'interno di un giardino. Gli angeli dissero: voi non temete, perché sappiamo che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato. Nel giungere alla conoscenza del Salvatore risorto, Gesù Cristo, impariamo che grazie alla sua espiazione Egli allevierà ogni dolore. Egli porta sollievo e conforto da ogni preoccupazione. Egli può portare i nostri fardelli e calmare qualsiasi sentimento, veramente qualsiasi, di ineguatezza e portarci la pace in ogni nostro desiderio di cambiamento. Il presidente Zataf Benson disse: Niente ci sorprenderà maggiormente quando passeremo dall'altra parte del velo del fatto di renderci conto di quanto bene conosciamo nostro Padre e di quanto il suo volto ci sia familiare. Noi lo conosciamo. Qui alla Utah State University ci sono le mie acque di Mormon. Ai miei occhi questo campus è bellissimo, poiché è qui che ho cominciato il processo che mi ha portato alla conoscenza del mio Redentore. Sono fiera di essere qui come testimone del Padre Celeste e del Salvatore. Grazie al potere dello Spirito Santo so che essi vivono. Voi siete unici e preziosi per loro. Prima di venire su questa terra li conoscevate bene. Mentre percorrete questo sentiero, tenetevi saldi. Il Padre Celeste vi aspetta per abbracciarvi. Vi voglio bene e prego per voi come suoi figli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.